dicevo, gli ultimi tre incontri della catechesi di quest'anno sono sull'articolo del Credo, Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Ecco, questa sera ci fermiamo sulla prima parte su Credo la Chiesa. La prossima volta, una santa cattolica apostolica, e poi nel terzo incontro vedremo di dare uno sguardo d'insieme proprio a tutta la preghiera del Credo. Ecco, quando noi parliamo della Chiesa parliamo di una realtà molto particolare, non parliamo soltanto di una comunità di persone che si ritrova insieme per manifestare il proprio credere, la propria religione. La religione, vi ricordate, deriva da religo, deriva da questa rilegatura della vita. La religione è intesa come una rilegatura della vita, le tante esperienze della vita sono rilegate insieme dagli articoli della fede. Ecco, non è soltanto un gruppo di persone riunito insieme a celebrare la propria fede, e fede invece è fiducia, certezza, sguardo sull'oltre e via di questo passo, ma è qualcosa di molto più grande. Ecco, arriveremo poi a vedere la parte che il Catechismo definisce sulla Chiesa come comunità militante e comunità trionfante, secondo l'antico Catechismo di Pio X. La comunità militante della Chiesa è la Chiesa fatta di esseri viventi, noi uomini, donne del nostro tempo. La Chiesa trionfante è quella della comunione dei santi, ma anche quella dei nostri cari defunti. Ecco, la realtà della Chiesa ha queste tre grandi dimensioni: la dimensione umana, la dimensione della comunione dei santi, la dimensione della presenza dei nostri cari defunti, quindi la vita eterna, e poi tutto questo sotto lo sguardo di Dio. Ecco, questa è la dimensione della Chiesa. Allora l'Apocalisse ci aiuta a comprendere questa dimensione quando dice: vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo pronta per il suo sposo. Ecco, le letture ad esempio di questa settimana di Quaresima, che cominciano questa sera, ma poi le letture della prossima, della terza settimana di Quaresima, parlano proprio dello sposo e della sposa. Ecco, quando noi parliamo di Chiesa, adesso vedremo alcune definizioni, come viene definita nelle scritture, quali sono le sue caratteristiche teandriche, cioè l'insieme della presenza di Dio e della presenza dell'uomo, Theos Andros, quindi Theos Dio, Andros l'uomo, no? La presenza dell'uomo e di Dio all'interno della Chiesa, ma c'è questa dimensione sponsale, la dimensione di Dio che sceglie di non essere un Dio solo, ma un solo Dio per gli uomini, non un Dio solitario, ma un Dio economicamente definito Trinità. Sapete che la definizione della Trinità è una definizione economica, che non c'entra niente, né con i soldi, né con la stufa che una volta si aveva in casa, no? Ma proprio questa economia trinitaria, questo scambio tra le tre persone della Trinità, costruisce la Chiesa. Ecco, quindi lì dentro, in questa dimensione sponsale, siamo chiamati non per nascita, diretta dalla carne, ma per adozione. Per adozione. E questa adozione nasce dal fatto che tutti noi siamo rinati dall'alto. Se vi ricordate, nel Vangelo di Giovanni, Nicodemo che va di notte da Gesù e Gesù gli dice: devi rinascere dall'alto. E Nicodemo, un po' attempato, un rappresentante del Sinedrio, dice: ma cosa vuol dire rinascere dall'alto? Posso mica io rientrare nel grembo di mia madre? E Gesù continua: se tu non rinascerai dall'acqua e dallo spirito. Ecco, allora la Chiesa è l'insieme di tutti coloro che sono rinati dall'acqua e dallo spirito, non nati da carne, ma nati dall'acqua e dallo spirito. Quindi è un'adozione, è un dono, ma è anche una scelta. Adozione, dono e scelta, dentro a questa dimensione sponsale, costruiscono la Chiesa. Ecco, nel Catechismo, giusto per avere un'idea un po' più chiara, la parte della Chiesa è messa dentro al grande capitolo Credo nello Spirito Santo, perché la Chiesa è direttamente generata dallo Spirito. Se vi ricordate, ormai siamo alla fine del Credo, molte parole ne avete sentite sui vari articoli del Credo fin qui, ma credo in Dio Padre, credo nel Figlio Unigenito, credo nello Spirito Santo,
questo momento credo la Chiesa, non nel Padre, nel Figlio e nello Spirito, ma credo la Chiesa, proprio come generazione dell'amore tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo. Al secondo incontro, me lo ricordo perché l'ho detto io, se no me lo sarei già dimenticato, no, vi dicevo che gloria al Padre per il Figlio nello Spirito Santo. Ecco, la Chiesa ha questo compito, ha questa missione, ha questa struttura. Credere al Padre per il Figlio nello Spirito Santo. Allora, ecco che la parte della Chiesa, credo la Santa Chiesa Cattolica, secondo il simbolo degli Apostoli, oppure secondo il credo niceno-costantinopolitano, credo la Chiesa, una Santa Cattolica Apostolica, è inserita nel grande capitolo dello Spirito. È lo Spirito che soffia, che rende noi figli di uno stesso Padre, fratelli del Figlio di Dio, quindi una cosa sola. Siamo chiamati ad essere alter Christus, altro Cristo, ciascuno di noi è chiamato a cristificare la propria vita, e tutte le volte in cui noi, magari semplicemente, senza troppi giri di parole, ci rendiamo conto di una consapevolezza della fede maggiore, è proprio perché stiamo cristificando la nostra vita, cioè ci stiamo non solo adeguando, ma trasformando, San Paolo dice, di gloria in gloria, in quell'immagine e somiglianza di Dio che è il suo Figlio unigenito. Allora, il compito della Chiesa è molto semplice, quella di aiutare noi uomini, per i quali Cristo è morto per la nostra salvezza, a diventare immagine e somiglianza di Dio sempre di più, cioè a diventare come Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo. Ecco, questo è dentro all'immagine di questa città santa, di questo sposo pronto per la sua sposa, di questa natura umana e divina della Chiesa, questo è quello che noi siamo chiamati a vivere all'interno dell'Ecclesia. No. Il Concilio Ecumenico Vaticano II inizia così la Costituzione dogmatica sulla Chiesa che noi conosciamo come Lumen Gentium. Cristo è la luce delle genti e questo Concilio, adunato nello Spirito Santo, ardentemente desidera che la luce di Cristo, riflessa sul volto della Chiesa, illumini tutti gli uomini annunziando il Vangelo a ogni creatura. È l'articolo 748, il primo, che definisce la Chiesa. Ecco, dicevamo, l'articolo sulla Chiesa dipende interamente da quello dello Spirito. Infatti lo Spirito ci appare fonte di ogni santità e sorgente della santità della Chiesa. Credere poi che la Chiesa è santa, cattolica, è una e apostolica, è inseparabile dalla fede nel Figlio di Dio, perché come il capo, come il corpo ha molte membra, così Cristo, lui è il capo, noi siamo le membra. Allora, per non addentrarci troppo su queste piste teologiche che Karl Barth definisce in un'opera magnifica chiamata proprio l'Ecclesia, no? Sarebbe bello entrare all'interno, questa sera a cena parlavamo di Sant'Anselmo d'Aosta e mi è venuto in mente la sua opera. Sant'Anselmo è uno dei vescovi di Aosta, che poi diventa arcivescovo di Canterbury, un filosofo finissimo, Le prove dell'esistenza di Dio, dico bene professoressa, di Sant'Anselmo, no? Dio è colui del quale non possiamo pensare maggiore, ma Sant'Anselmo scrive un'opera, la prima opera si chiama Proslogion, e cioè dialogo sulle cose di Dio, e comincia proprio dicendo: unico punto d'arrivo della vita dell'uomo è far parte della Chiesa. Ecco, questo è il pensiero dei padri della Chiesa, il pensiero davvero di coloro che nel corso degli anni hanno costruito questo percorso che noi questa sera cerchiamo in qualche maniera di percorrere anche noi. Ecco, il termine stesso, Chiesa, deriva, come sempre, dal greco, il verbo è kaleo, parakaleo, ek kaleo, significa convocazione, raduno, assemblea. Questo ecclesia è usato nell'Antico Testamento per indicare l'assemblea del popolo eletto dall'Egitto alla terra promessa nel deserto. ogni volta che Mosè raduna il popolo, lui raduna l'ecclesia, cioè l'insieme di tutte e 12 le tribù di Israele. Ecco, Israele riceve la legge come ecclesia, come convocazione. Se leggiamo l'Esodo in questi giorni di Quaresima, dalla schiavitù alla libertà, no? Il percorso dell'Esodo, scopriamo che tutte le volte che Mosè ha qualcosa di importante da dire, sia quando consegna le tavole della legge, ma sia quando raduna il popolo, che morde un po' il freno, lui dice che raduna un'adunanza sacra, una sacra convocazione. Ecco, questa è l'ecclesia. Ecco, e definendosi Chiesa, la prima comunità di coloro che credono in Cristo, noi ci riconosciamo come continuità di quell'assemblea del Sinai. Allora l'immagine di Mosè che dà le tavole della legge viene automaticamente messa in parallelo con la nuova, unica tavola della legge che è Gesù Cristo crocifisso. Ecco, la legge data sul Sinai, la legge data sulla croce diventano i due polmoni dello stesso corpo, i due polmoni della stessa Chiesa. E poi Chiesa intesa come, qui il Catechismo usa il termine Kyriakē, da cui dice deriva l'inglese church e il tedesco Kirche, colei che appartiene al Signore. Ecco, allora l'assemblea, la convocazione che appartiene al Signore. Ecco, subito c'è da chiedersi, fermandosi un istante sul commento del credo, le nostre assemblee sono dentro a questa definizione di Chiesa? O da buoni biellesi, ma non solo, potremmo trovare un sacco di cose da ridire, potremmo trovare un sacco di questioni da fare, ma nel momento stesso in cui noi siamo convocati da Dio che ha qualcosa da dirci, noi diventiamo Chiesa, diventiamo non solo assemblea liturgica, ma comunità universale dei credenti. Ogni tanto qualcuno fa notare, ma eravamo pochi alla messa di stasera o di stamattina, che importa? Lì c'è tutta la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, dice il Signore. Sono io che raduno la Chiesa, sono io che raduno la Chiesa che mi appartiene, di cui io sono il capo, dice il Signore. Allora, ecco, il popolo di Dio radunato nel mondo intero è presente in ogni momento in cui due o tre sono riuniti nel mio nome. Cominciamo a capire come la Chiesa non è soltanto una questione umana, una questione di gerarchia, una questione di fedeli, preti, vescovi e papa, ma è qualcosa di molto più profondo. Nel cuore di Dio la Chiesa è realmente il corpo mistico di Cristo, il corpo mistico di Cristo. Allora ciascuno di noi, come pietre squadrate, viene utilizzato nella costruzione della città santa, viene utilizzato nella costruzione del nuovo mondo secondo il cuore di Dio. Ecco, questo disegno nasce dal cuore del Padre. I credenti in Cristo li ha voluti convocare nella Santa Chiesa. Questa famiglia di Dio si costituisce e si realizza gradualmente lungo le tappe della storia umana. Ecco, questo è di nuovo la Costituzione del Concilio Vaticano II sulla Chiesa, al capitolo 2, no? Quando dice proprio che la Chiesa, prefigurata fin dal principio del mondo, mirabilmente preparata nella storia del popolo di Israele, istituita negli ultimi tempi, è oggi manifesta per mezzo dello Spirito e si compirà alla fine dei secoli. Allora, per allargare l'orizzonte, no? Come sempre a me piace partire da una questione particolare, puoi allargare l'orizzonte, perché è come se pian piano tu salissi sul monte e vedessi l'orizzonte che si allarga. Ecco, per allargare l'orizzonte proviamo a guardare questo disegno di Dio molto più grande, che comprende non solo la creazione delle cose, non solo la creazione dell'universo, non solo la creazione dell'uomo, non solo la vicenda terrena di Gesù Cristo, ma anche i mondi, anche gli universi che nel cuore di Dio si creano ogni qualvolta il suo amore per l'uomo diventa il suo oggetto principale, no? Ecco, noi pensiamo che l'onnipotente Signore, il creatore del cielo e della terra, ha un amore unico e irripetibile per ciascuno di noi. Perché Chiesa? Ha un amore irripetibile personale e mai fermabile in qualche maniera per ciascuno di noi, perché insieme noi formiamo la Chiesa. E anche il disegno che nel credo abbiamo ripercorso, no, della caduta degli angeli, dell'allontanamento di Lucifero secondo la descrizione dell'Apocalisse, è tutto indicato per arrivare a questo popolo di Dio. Ecco, noi siamo nati da carne, rinati nello Spirito. Noi siamo venuti alla luce nella carne, dal grembo di nostra madre, ma siamo di nuovo venuti alla luce nell'acqua e nello Spirito. E in questo modo noi facciamo parte di questa assemblea che Dio ha voluto. Allora, realmente le nostre assemblee domenicali, Dies Dominicus, il giorno del Signore, no, le nostre assemblee domenicali, sono evidenti segni dell'amore di Dio per l'uomo. Forse non siamo capaci di leggerle, forse non siamo capaci di vederle, forse facciamo tutti quanti, pastori e pecore, a faticare a vedere questa dimensione, ma le nostre assemblee domenicali sono la finestra aperta su quello che è la Santa Chiesa Cattolica, cioè l'insieme di tutti gli uomini e le donne rinati dall'acqua e dallo Spirito, guidati da Gesù Cristo verso la vita che non ha fine. Ecco, nella scrittura poi noi abbiamo le immagini, i simboli della Chiesa. Sappiamo che la Chiesa è ovile, è gregge, sappiamo che la Chiesa ha un pastore che guida le pecore. Sappiamo che la Chiesa è il campo di Dio, sappiamo che Gesù Cristo è la vera vite dentro la quale siamo innestati, sappiamo poi ancora che la Chiesa è l'edificio di Dio, non tanto come struttura fisica, ma come edificio nel senso di edificata da Dio, sappiamo che è la casa di Dio, la dimora dello Spirito, il Tempio Santo, la nuova Gerusalemme. E come ultima perla l'Apocalisse ci dice che la Chiesa è l'Immacolata Sposa dell'Agnello, per la quale Gesù Cristo ha dato se stesso al fine di renderla santa. E qui una piccolissima parentesi sul Vangelo di domenica prossima. Se avete già avuto modo di ascoltarlo o di leggerlo, il Vangelo di domenica prossima è quel brano di Giovanni in cui Gesù fa una cordicella, con le cordicelle che in mano fa una sferza e caccia i mercanti dal Tempio. Bella immagine che noi un po' sentimentalmente vediamo come finalmente la liberazione, si torna alla vera fede, si torna alla vera religione, si torna finalmente a un culto più vero. Non è questo che Giovanni, che poggia il suo orecchio, il suo capo sul cuore del Maestro, vuole dirci. Ci dice una cosa ben più profonda, ben più grande, che questo allontanare tutto ciò che serviva al sacrificio dimostra che il sacrificio è terminato, è finito per sempre, perché l'unico che si sacrifica per tutti noi è l'Immacolato Agnello di Dio, che ha dato se stesso al fine di renderci santi e che nutre e cura incessantemente la sua Chiesa, il suo popolo radunato. Allora ecco perché più niente cambiavalute, più niente mercanti di bestiame per il sacrificio, perché quel sacrificio è terminato. A noi non è chiesto di far più nessun olocausto, A noi non è chiesto di fare più nessun sacrificio, a noi è chiesto di partecipare per grazia e per dono. Per grazia è chiarissimo, per dono, capite che hai due significati, per il dono e per dono, che è assonante con misericordia, per grazia e per dono all'unico vero sacrificio. Ci penso io a voi, dice Gesù, e da quel momento crea la Chiesa. E noi, presi, pescati qua e là, rinati dall'acqua e dallo Spirito, diventiamo membra di questo unico, solo corpo. Ecco, il pastore Erma, che è uno dei primi documenti cristiani del primo secolo dopo Cristo, antecedente addirittura ai Vangeli, dice che il mondo fu creato in vista della Chiesa, che è qualcosa di grande, eh? Dio ha creato il mondo in vista della comunione alla sua vita divina, comunione che si realizza mediante la convocazione degli uomini in Cristo, e questa convocazione è la Chiesa. Un altro padre della Chiesa d'Oriente, Sant'Epifanio, dice che la Chiesa è il fine di tutte le cose. E aggiunge le stesse vicissitudini dolorose come la caduta degli angeli e il peccato dell'uomo furono permesse da Dio solo come occasione e mezzo per dispiegare tutta la potenza del suo braccio, tutta l'immensità d'amore che voleva donare al mondo. E San Clemente d'Alessandria continua: come la volontà di Dio è un atto, e quest'atto si chiama mondo, brevissima parentesi, la distinzione tra atto e potenza, no? Un feto nel grembo di sua madre in potenza è un nuovo Mozart, in atto non lo sappiamo ancora, vedremo poi quando questa potenza si dispiega nella vita, se sarà un nuovo Mozart o se sarà semplicemente un buon panettiere, che non ha poi molta differenza, no? Ecco, qui è la stessa cosa: Dio è potenza di tutte le cose, ma la volontà di Dio è un atto. Dio vuole una cosa e questa avviene. Dio disse sia la luce e la luce fu, no? Allora, come la volontà di Dio è un atto e quest'atto si chiama mondo, la volontà di Dio è il mondo inteso come cosmo, come mondo ordinato, come bellezza creata, così la sua intenzione è la salvezza dell'uomo ed essa si chiama Chiesa. Grandioso San Clemente d'Alessandria, eh? La volontà di Dio è un atto, quest'atto, Dio vuole il mondo, per cui il mondo avviene, è un atto, la sua intenzione è la salvezza dell'uomo e questa si chiama Chiesa. È di una bellezza, di una grandezza unica questa visione dei padri della Chiesa. Ecco, questa Chiesa, questo raduno, questo ritrovarsi insieme di tutti coloro che sono chiamati figli di Dio, sappiamo avrà compimento nella gloria del cielo. Noi siamo già e non ancora. La Chiesa è sospesa tra questo già salvata e non ancora completamente assunta dal Verbo. La creazione geme e soffre nelle doglie del parto, ci ricorderà San Paolo, e noi con lei, perché noi gemiamo interiormente aspettando la redenzione. Noi gemiamo interiormente aspettando la redenzione. Ma voi mi conoscete, sapete che uno dei miei ritornelli classici è quello che noi siamo già salvati, ma questo per fortuna non lo dico io, lo dice il Vangelo, dopo la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, noi siamo già salvati. Allora, perché continuiamo a vivere da schiavi? Perché continuiamo a vivere come se questa salvezza non esistesse, non fosse mai esistita? È incredibile rendersi improvvisamente conto che la salvezza è già avvenuta per me oggi, ed è per questo che sono Chiesa, sono parte di questo corpo mistico di Cristo, sono parte di questo raduno da ogni parte, dai quattro venti. Ezechiele 37, la distesa desertica con le ossa aride. Soffia lo spirito, le ossa cominciano a tremolare tutte, no? E si riattaccano insieme, ricompare i muscoli, ricompare la carne, e finalmente questi esseri inanimati tornano a vivere. La salvezza ci è già stata data. Eravamo una distesa di ossa aride, avevamo la sclerocardia, il cuore indurito, il cuore ormai reso duro come la pietra, lo spirito ci ha cambiato, la salvezza è stata data. E quello spirito sulla croce, Gesù nel momento della morte dice, detto questo, spirò, emisi spirito, mandò lo spirito, e quello spirito rende viva la nostra esistenza. Ecco allora, questo nostro far parte di questa dimensione assolutamente nuova e salvata della vita umana. Allora, perché continuo a vivere da schiavo? Come se questo non fosse mai avvenuto, come se la redenzione fosse un bel ricordino del catechismo, ma non avvenisse ancora oggi. E dov'è il regno di Dio? Ah sì, è bello pensare da buone, mi ci metto dentro anch'io, beghine, che il regno di Dio sarà qualcosa che raggiungeremo un giorno. Ma il regno di Dio è qui, presente adesso. Dove? Nella Chiesa. Il regno di Dio è presente qui e ora. Hic et nunc, direbbe il catechismo di Pio X, è qualcosa che è presente adesso. Il profeta Isaia ce lo diceva già qualche secolo fa, dicendo, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Non vedete che questo sta avvenendo? Allora, il Vangelo di Giovanni ci presenta tre ciechi, il segno della luce. Signore, guarisci, cosa vuoi che io ti faccia? Ma come? Sono qui, cieco, mi hanno portato e tu mi chiedi che cosa vuoi farmi? Che io riabbia la vista! Che io riabbia la vista! Allora ecco che questa nostra adozione, questo nostro essere inseriti come tralci nella vita, questo nostro far parte di un corpo più grande è pian piano recuperare la vista. Pian piano recuperare la vista. Un bambino appena nato vede ma non vede. Perché l'occhio riceve la luce e forma l'immagine, ma il suo cervello non vede ancora. Ci vuole qualche tempo perché ciò che l'occhio vede venga interpretato dalla mente. La stessa cosa vale per noi. Salvati, abbiamo questa salvezza, ma abbiamo bisogno che la mente e il cuore pian piano la distinguano. Ecco cosa serve la vita. A distinguere questa salvezza che ci aiuta a crescere, mai da soli, un Dio solo non esiste, esiste un solo Dio, mai da soli, ma insieme, comunità cristiana, nella Chiesa. Ecco, ogni uomo anela al regno con tutte le sue forze, spera e brama di unirsi al suo regno e alla gloria. Il compimento della Chiesa sarà per tutti i giusti a partire da Abramo. Tutti i giusti, dal giusto Abele fino all'ultimo eletto, dice Lumen Gentium 5, saranno riuniti presso il Padre nella Chiesa universale. Ecco, voi capite che l'origine di tutto questo è proprio l'effusione dello Spirito sotto la croce, che diventa poi l'effusione della Pentecoste, che diventa poi l'effusione dello Spirito ogni volta che come Chiesa celebriamo i misteri di Gesù Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, perché il Regno di Dio avvenga. Proprio questa mattina parlavo con un confratello e discutevamo un attimino, no? Proprio sul fatto che molte volte dopo tanti anni che vivi l'Avvento, la Quaresima, la Pasqua, il Natale, stringi le questioni fondanti, le conosci, ma poi come lo vivi? E ci siamo accorti che ragionando su queste cose, il seme viene posto, ma il seme marcisce sottoterra e pian piano comincia a diventare radice e foglia, ma soltanto quando la foglia spacca la terra esce qualcosa di nuovo. Così è la nostra vita nel regno di Dio, il seme è piantato nel battesimo, il seme della Chiesa è profondamente piantato nella terra della nostra vita. E a un certo punto, che non, de- decidiamo noi, perché è vero che sono io che innaffio, eccetera, eccetera, ma è Dio che fa crescere, a un certo punto noi avremo l'evidenza in questa vita, quando il semino avrà la sua fogliolina che esce fuori, l'evidenza netta di questo regno e di questa salvezza dentro la quale siamo chiamati a vivere. Ecco, questo è proprio per definire questo mistero grande della Chiesa. Allora, dentro questo mistero ci siamo noi, e a ciascuno di noi è affidata una missione. La missione è quella di annunciare e instaurare in mezzo a tutte le genti il regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo. Da cosa vi riconoscerete? Dai frutti, dalle opere, dalla fede? Scegliete voi. Giacomo ci ricorda che mostrami la tua fede senza le opere, io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Da cosa li riconosceranno? Da cosa li riconoscerete? C'è solo una chiave di lettura, c'è solo una risposta a questa domanda: dall'amore vicendevole. Dall'amore vicendevole. Ama Dio con tutte le forze e il prossimo come te stesso. Ma visto che era troppo difficile, poche righe dopo, sempre l'Evangelista Giovanni dice: ama Dio e ama il prossimo come Lui lo ama. Dico che è più semplice, ma bisogna poi capire. Ama Dio, ama il prossimo come te stesso. Amare gli altri come se stessi è molto più eroico. No? Ama Dio e ama il prossimo come Dio lo ama. Già un briciolino più semplice, perché posso sempre chiedere al Signore di dimostrami qual è il capolavoro, il progetto che tu hai sul mio prossimo, e poi aiutami a essere suo fratello e amico nel costruire questo sogno che tu hai su di lui. Ma questa è come al solito un'altra parentesi dentro alle varie parentesi del discorso. Ecco, ma la missione della Chiesa è questa: annunciare il regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo. E la Chiesa qui sulla terra è germe e inizio della salvezza, del regno di Gesù Cristo, della sua salvezza. Questa è la bellezza, la grandezza di quello che noi siamo. Vedremo nel prossimo incontro, no? Che la nostra dignità ha una triplice forma: noi siamo profeti, re, sacerdoti. In sintesi, ma poi lo vediamo con calma la prossima volta, profeti chiamati ad annunciare la salvezza nel nostro mondo, perché a nostra volta qualcuno ce l'ha annunciata. Profeti, sacerdoti chiamati a celebrare la vita nelle sue forme comuni, lì dove siamo chiamati a vivere, con le persone con cui siamo chiamati a vivere, celebrare la vita. E poi re, la festa di Cristo, re dell'universo, non è solo una roba devozionale come ultima domenica del tempo ordinario, ma dimostra una dimensione dell'uomo che è enorme. Noi siamo re e signori, perché innestati in Gesù Cristo, in questa vite, questa vita che non ha più fine, sulla radice del tronco di esse, noi siamo chiamati a diventare re e signori del tempo e della storia. Ecco, di fronte a questa dimensione così grande, no, dobbiamo ricordarci che la Chiesa, siamo all'articolo 771, è a un tempo una società e il corpo mistico di Cristo. Due, l'assemblea visibile e la comunità spirituale. Tre, la Chiesa della Terra e la Chiesa ormai in possesso dei beni celesti. Queste dimensioni formano una sola complessa realtà risultante di un elemento umano e di un elemento divino. E fin qui ci siamo arrivati. La Sacrosanctum Concilium, altra grande opera del Concilio Vaticano II, dice: la Chiesa ha la caratteristica di essere nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, fervente nell'azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo e tuttavia pellegrina. Tutto questo in modo che quanto in lei è umano sia ordinato e subordinato al divino, il visibile ordinato e subordinato all'invisibile, l'azione ordinata e subordinata alla contemplazione, la realtà presente alla città futura verso la quale siamo incamminati. Allora questo popolo di Dio che ha le dimensioni e l'altezza, la larghezza, la profondità, la bellezza che abbiamo visto fin qui, è un popolo in cammino verso il suo completamento, verso la sua completezza. E questa completezza verrà nell'ultimo giorno. Qual è l'ultimo giorno? Forse il 20 dicembre di quest'anno? Non credo proprio. Secondo alcuni potrebbe essere il 13 maggio. Secondo altri non lo so, ma sicuramente troveremo qualche altra data. L'ultimo giorno è il momento in cui saremo rivelati e ci sarà rivelata la gloria di Dio. Quel giorno è il giorno in cui lasceremo questo mondo e saremo trasferiti nella gloria di Dio, speriamo al paradiso, dico bene signora Silvestri, sì, comunque nella dimensione, no, di questa vita eterna che noi abbiamo già ricevuto in germe. Allora, questo cammino non ha fine, ma è un continuo. Prendere uomini e donne, inserirli in questa comunità terrena, per poi spalancare la porta del cielo. Di merito in tutto questo, mi spiegate cosa c'è? Di merito in tutto questo, non c'è niente, è un dono. E allora, tra virgolette, il merito di ciascuno di noi qual è? Voi avete creduto e annunciato il Signore Gesù Cristo. Voi l'avete visto, creduto, annunciato ed ora lo vedete nella gloria. Ecco il cammino. È per questo che dice la Sacrosanctum Concilium che è una realtà umana e divina, visibile e invisibile, fervente nell'azione, dedita alla contemplazione, presente nel mondo ma pellegrina. Tutto quanto è umano è ordinato al divino, tutto quanto è visibile è ordinato all'invisibile, a tal punto che Agostino dirà che i nostri chiari defunti non sono degli assenti ma degli invisibili presenti. L'azione ordinata alla contemplazione, la realtà presente alla città futura. E San Bernardo di Chiaravalle dice: o umiltà, o sublimità, tabernacolo di cielo, santuario di Dio, abitazione terrena, celeste reggia, dimora di fango, sala regale, corpo di morte, tempio di luce, infine rifiuto per i superbi, ma sposa di Cristo. Bruna sei, ma bella, o figlia di Gerusalemme, se anche la fatica e il dolore del lungo esilio ti sfigura, ti adorna tuttavia la bellezza celeste. Queste antinomie, fango e sala regale, corpo di morte, tempio di luce, dicono la nostra dimensione. Questo già e non ancora, questo sapere che la dimora di luce è la sala regale e sposa di Cristo è per noi, ma nello stesso tempo è fango, corpo di morte. Ecco, questa è la dimensione della Chiesa. E allora la Chiesa diventa un mistero di comunione, di unione, con unione, con unione degli uomini con Dio. È nella Chiesa che Cristo compie e rivela il suo mistero. Ricapitolare in Cristo tutte le cose. Mi immagino San Pietro col suo grande librone con tutti i nomi che ricapitola foglio per foglio. Tu ci sei? Non ancora. Tu ci sei? Sì, ricapitolato. Questo ricapitolare tutto in Cristo, questo rimettere i capitoli della vita, dell'esistenza in Cristo Signore. Ecco, la mia vita è destinata ad essere ricapitolata. Tutte le cose sono destinate ad essere ricapitolate. E San Paolo chiama questo mistero grande, l'unione sponsale di Cristo e della Chiesa. La Chiesa diventa mistero, in questa maniera. È un mistero di luce, un mistero di gloria. Cristo in voi, speranza della gloria del Padre, dirà nella lettera ai Colossesi Paolo. Sono io che vivo, non più Cristo vive in me, no, io vivo, io mangio, dormo, lavoro, vivo, cresco i figli, ma è Cristo che vive in me, perché pian piano, man mano che questa dimensione del tempo va verso la sua naturale conclusione, il più tardi possibile direbbe qualcuno, ma verso la sua naturale conclusione, il suo naturale compimento, compimento, ecco, allora dentro questo tempo che scorre io ho proprio questa possibilità di essere ricapitolato, di ricapitolare a mia volta, di annunciare presente la salvezza nel mondo. Forse è per questo che i cristiani ancora oggi sono perseguitati, perché pur essendo di questa terra e di questo mondo hanno il cuore in cielo. Così ricordava ancora una volta Sant'Agostino, il cuore in cielo e i piedi per terra. Ecco, questa dimensione della Chiesa. Allora, qual è il mezzo che ci permette questa comunione? La carità. Caris. Caris, che non è semplicemente l'amore, ma è la carità che non avrà mai fine. La carità è un legame unico tra ciascuno di noi e tra noi e Dio stesso. La carità di Cristo ci fa urgenza in due maniere. L'urgenza di essere con Lui, urgenza interiore, intima, non temporale, ma l'urgenza interiore di essere con Lui, ma anche l'urgenza di non dimenticare nessuno di quelli che Dio ama. Non dimenticare nessuno di quelli che Dio ama. Ecco allora questa urgenza, questa carità che non avrà mai fine. Lo scopo cui tende tutto ciò che è in essa. La Chiesa è il nuovo grande sacramento di salvezza. Diceva quando ancora non si vedeva in televisione il Cardinal Tonini, ve lo ricordate, il Silvio Tonini, che credo ormai sia plurisecolare, no? Diceva che il nuovo concilio sarà il concilio che parlerà del popolo di Dio, della Chiesa. Sarà questo concilio che parlerà della carità e della Chiesa, di questo ottavo sacramento, la Chiesa, il sacramento di salvezza. Proprio questa presenza come sacramento di salvezza. E la santità si misura, dice Giovanni Paolo II, secondo questo grande mistero nel quale la sposa, la Chiesa, risponde col dono dell'amore al dono del suo sposo, Gesù Cristo. Ecco, questa è una dimensione assolutamente meravigliosa, grande della Chiesa. Il Catechismo a questo punto, al numero 774, definisce un attimo questa questione mistero, no? Perché per noi il mistero è qualcosa di nascosto, di non visibile, qualcosa che si presta a molte interpretazioni, ma la parola mysterion, così si legge, ha due significati: mysterium e sacramentum. Ecco, il termine sacramentum viene definito in questa maniera, io provo a dirlo e proviamo a vedercelo un secondo insieme. Accedi verbum ad elementum et fin sacramentum, che detta in lingua volgare è la parola. Verbum accedi ad elementum, la parola accede sulle cose e avviene il sacramento. Questo è il mio corpo e avviene in quel momento. Io ti assolvo e avviene in quel momento. La parola accede all'elemento e avviene il sacramento. Ecco, questo sacramentum è proprio questa funzionalità quasi della parola di Dio sulla realtà creata. La parola di Dio accede sulla realtà creata e avviene il sacramento. La parola di Dio costruisce la Chiesa ed ecco allora che la Chiesa è sacramento di salvezza, cioè presenza misteriosa di Dio. non v'è altro mistero di Dio se non Gesù Cristo. Allora la Chiesa è mistero perché è abitata da Gesù Cristo. Sacramento di salvezza è tutta la Chiesa che agisce nei sacramenti ordinari della Chiesa. Le Chiese d'Oriente chiamano i sette sacramenti i santi misteri. Allora sono segni e strumenti attraverso cui la carità di Dio nei nostri confronti si manifesta e lo Spirito diffonde la grazia di Cristo, che è il capo nella Chiesa, che è il suo corpo. Allora, la Chiesa è in Gesù Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Allora, quando sarà la fine del mondo? Date una risposta. Quando tutti gli uomini saranno cristificati. Ci sarà un momento del genere, che ne so. Non lo so, ma neanche voi lo sapete dire, ma quando l'umanità intera sarà tutta accolta, no? In questo essere una cosa sola con Gesù Cristo, ecco che allora verrà, Egli verrà, verrà e si manifesterà così come Egli è, il Figlio unigenito di Dio. Ecco, allora la Chiesa è sacramento dell'unità del genere umano e qui potremmo fermarci fino a domani mattina a discutere sul fatto che la prima cosa che la Chiesa ha fatto è stata dividersi. Anche questo è un altro mistero, anche questo è un altro mistero, perché il mistero della divisione è il mistero del maligno. Voi sapete che il nome stesso diavolo, diabolo, significa divido. Separo, divido. Ecco, mentre il termine simbolo, simbolo, è messo insieme. Allora, è tutto un cammino, no? La prima cosa che ha fatto la Chiesa è stata dividersi. L'impero d'Oriente, l'impero d'Occidente, appena finalmente i cristiani potevano esprimere la loro fede senza rischio di perdere la testa, no? È stato proprio dividere le due Chiese. È un mistero l'unità della Chiesa, eh? Allora realmente la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi e poi mentre viene portato sulla croce è ut unum sint, affinché siano una cosa sola con te, Padre. Gloria al Padre per il Figlio nello Spirito Santo, perché siano una cosa sola con te, o Padre, e per questo mi sacrifico io, dice Gesù. Non chiedere niente a questi uomini, lascia che alzino il capo, tornino a casa e tu Padre accoglili. Voglio, una delle poche volte nel Vangelo, sono due le volte, una delle due volte in cui Gesù nel Vangelo dice voglio che questi siano con te Padre, è proprio in questo momento. Ecco la Chiesa. Ecco come cresce, nasce la Chiesa, radunata di uomini di ogni nazione, razza, popolo e lingua. La Chiesa è segno e strumento della piena realizzazione di questa unità che, dice il Catechismo, ma c'eravamo arrivati anche noi, deve ancora compiersi, deve ancora compiersi. Ecco, in quanto sacramento, la Chiesa è strumento di Gesù Cristo. Nelle sue mani lo strumento della redenzione di tutti, sacramento universale di salvezza. Perché nella Chiesa Gesù Cristo svela e realizza il mistero d'amore di Dio verso l'uomo. E Paolo VI diceva, prima di proclamare solennemente il credo che noi diciamo all'inizio di ogni catechesi, no? Essa è il progetto visibile dell'amore di Dio per l'umanità. Progetto che vuole la costituzione di tutto il genere umano nell'unico popolo di Dio, la sua riunione nell'unico corpo di Cristo, la sua edificazione nell'unico tempio dello Spirito Santo. Allora, realmente, il passaggio dalla schiavitù alla libertà, dalla tristezza alla gioia, passa attraverso la Chiesa. Extra ecclesia, nulla salus. Recita un antico detto del Catechismo di Pio X, ma fuori dalla Chiesa non può esserci salvezza. non è un limitare il potere di Dio, e buon Dio fa quel che gli pare, grazie al cielo onnipotente, ed è un fatto suo, ma fuori da questo disegno di salvezza, fuori dalla Chiesa, fuori da questo raduno di uomini, non c'è salvezza. E quando noi interpretiamo questa cosa come un orticello al di fuori del quale non può esserci salvezza, che sbagliamo. Ma quando noi sappiamo che l'autore di questa ecclesia, di questo raduno è Lui, allora è ovvio che al di fuori di questo raduno non c'è salvezza. Le vie non le conosciamo, le vie non le sappiamo, lasciamo che sia anche un po' il mistero dello Spirito Santo a radunarci tutti insieme, no? Ci raduna in unità particolare lo Spirito di Dio, ecco, proprio per essere una cosa sola. Ma al di fuori di questa riunificazione di popoli, di progetti, di cuori, di desideri, di sogni, non ci può essere salvezza. Perché Gesù Cristo, unico figlio di Dio, vive oggi nella Chiesa, attraverso i sacramenti. Ecco, attraverso questa realtà misterica che unisce l'umano e il divino e distrugge la divisione. Distrugge la divisione. Ogni volta che noi preghiamo nella Chiesa, noi annientiamo la divisione. E qui, ultimo pensiero, è il fatto della nostra vita, no? Suddivisa in mille pezzettini, suddivisa non solo in mille cose da fare, ma suddivisa in tanti aspetti. Noi siamo chiamati a unificare la nostra vita, a renderla una, a renderla santa, a renderla cattolica, cioè dentro questo cammino di salvezza, e a renderla apostolica, la nostra vita come inviata ad essere luce del mondo e sale della terra. Ecco, tutte queste parole per provare a definire un istante insieme qual è la realtà della Chiesa su il popolo di Dio, su queste caratteristiche della Chiesa, una santa cattolica apostolica, abbiamo poi modo di fermarci. Ma questo primo incontro sulla Chiesa voleva proprio essere questa definizione della Chiesa come luogo in cui tutti ci sentiamo a casa, in cui tutti abbiamo un posto preparato sin dall'inizio dei tempi. E questo posto pian piano prende forma anche dentro di noi, finché un giorno quel semino che vi dicevo prima esploderà dentro di noi e noi avremo la consapevolezza finalmente di essere salvati. Amen.